Grazie a questa nuova puntata di Non mi rassegno e a questa nuova settimana, siamo lunedì 18 novembre e come ogni lunedì, come ogni giorno dal lunedì al venerdì, io Non mi rassegno va in onda alle 10 per 10 minuti e cerca di raccontarvi le notizie più interessanti che succedono nel mondo, riportate dai nostri quotidiani. Allora, oggi parleremo di un po' di cose, ad esempio le rivolte, gli scontri ad Hong Kong che ci sono stati questa notte, torneremo a parlare di plastica. E parleremo di democrazia e di qualche altra cosetta. Mi raccomando, se avete dei dubbi o volete segnalarmi delle notizie interessanti, potete farle nei commenti e ne parliamo nei giorni successivi. Allora, partiamo proprio con quello che sta succedendo a Hong Kong, perché ieri notte ci sono stati degli scontri violentissimi fra polizia e manifestanti che si erano asserragliati dentro al Politecnico e con la polizia che ha fatto irruzione verso le 4:30 di notte. E la situazione che sta andando un po' fuori controllo. Facciamo un attimo un piccolo riepilogo di quello che sta succedendo e del perché sta succedendo. Hong Kong è questo staterello di poco più di 1.000 km² in cui abitano 7 milioni di persone, quindi è uno degli stati più popolati al mondo, più densamente popolati al mondo, e dal 97 è una regione amministrativa speciale cinese. Cioè, fa parte della Cina, ma ha una serie di autonomie, di libertà, una sua costituzione e così via. Dopo, precedentemente, era stata per circa 150 anni una colonia britannica. Ad ogni modo, il rapporto fra Hong Kong e Cina è sempre stato abbastanza problematico perché inizialmente Hong Kong era visto dai cinesi come una specie di modello, sia dal punto di vista economico che anche della democrazia, qualcosa a cui ambire. Poi la crescita economica cinese degli ultimi anni ha cambiato tutto, ha cambiato abbastanza la prospettiva. L'economia cinese ha penetrato quella di Hong Kong, alcuni cinesi ricchi hanno comprato le case più belle del paese e parallelamente la politica cinese ha cercato di stringere un po' la vite verso le libertà che erano state concesse a Hong Kong in un primo momento. E da qui vengono anche tutte queste manifestazioni e questi scontri, perché proprio nel 2014, nel giorno delle celebrazioni per l'anniversario della restituzione di Hong Kong alla Cina, scoppia la prima protesta di quella che prenderà il nome di Rivoluzione degli Ombrelli, perché i manifestanti si coprivano il volto con gli ombrelli per evitare gli spray al peperoncino che gli venivano lanciati contro cioè i gas lacrimogeni che venivano utilizzati dalla polizia. Le manifestazioni in realtà inizialmente erano abbastanza pacifiche, ma le cose sono andate peggiorando. C'è stata una sorta di escalation perché negli anni, dal 2014 ad oggi, da una parte la Cina ha appunto stretto la vite in maniera autoritaria per quanto riguarda la libertà di informazione, leggi che impedivano ai manifestanti di ad esempio manifestare a volto scoperto e cose del genere, e dall'altra, appunto, anche le manifestazioni si sono intensificate e attualmente siamo in una situazione di scontro aperto. A giugno c'è stata un'ulteriore svolta quando il governo di Hong Kong ha provato ad approvare una legge per cui i manifestanti erano equiparati in tutto e per tutto ai terroristi, quindi venivano arrestati ed estradati in Cina. Appunto, c'è stata un'escalation di violenza anche fra polizia e manifestanti. La legge è stata ritirata proprio per le proteste, ma ormai le proteste erano completamente fuori controllo, erano diventate una sorta di richiesta di democrazia e di libertà e di indipendenza dalla Cina. Cosa sta succedendo adesso? Adesso sono i momenti più caldi, appunto. Ci sono state questa irruzione della polizia ieri all'interno del Politecnico dove erano asserragliati i manifestanti. Molti di loro sono stati arrestati e rischiano fino a 10 anni di carcere. Ci sono queste immagini abbastanza toccanti anche dei medici che stavano all'interno del Politecnico e sono stati essi stessi arrestati. E fra l'altro c'è l'esercito cinese che per mandato costituzionale è presente a Hong Kong ma non dovrebbe interferire con le questioni interne del paese e che in realtà ha iniziato ad avere un ruolo un po' più attivo perché ha iniziato ad esempio a sgomberare delle barricate per strada e quindi sembra che si stiano muovendo delle cose anche un po' più grosse, che quindi la Cina voglia togliere la maschera e assumere effettivamente un ruolo attivo all'interno di questa situazione. Vi terremo informati. Al momento la situazione è un po' di stallo, ma è comunque la tensione è molto alta ed è abbastanza preoccupante complessivamente. Al di là della cronaca, a mio avviso ci sono due temi che vengono sollevati da questa vicenda. Il primo è il tema del controllo. Forse, fra l'altro, avrete visto questo video pubblicato dal Guardian, che è stato ripreso da Valigia Blu e che trovate nei commenti, in cui i manifestanti a Hong Kong se la prendono con i lampioni della luce, che uno si chiede perché se la prendono con i lampioni della luce. In realtà sono questi lampioni smart, cosiddetti, che hanno al loro interno delle telecamere con riconoscimento facciale. Tant'è che i manifestanti vanno alle proteste e alle manifestazioni con il volto coperto proprio per via di questi lampioni. Ce ne sono una cinquantina a Hong Kong, ma ne sono previsti altri 350 che dovrebbero essere installati e i manifestanti li stanno abbattendo fondamentalmente. Fra l'altro, a proposito di leggi liberticide, c'è questa legge da poco approvata che vieta ai manifestanti di manifestare a volto coperto proprio perché così possono essere riconosciuti più facilmente, ma che ieri, proprio ieri, è stata ritenuta incostituzionale dall'Alta Corte di Hong Kong, quindi c'è stato questo riconoscimento. Bene, anche qui, insomma, è una questione aperta e sicuramente per quanto riguarda le tecnologie di controllo è un caso di studio, perché è un caso unico in questo momento, ma che potrebbe diffondersi anche in altri paesi, il fatto, la possibilità di riconoscere attraverso delle tecnologie, le persone che ad esempio sono dei dissidenti politici o dei semplici manifestanti contro un regime autoritario. L'altro tema interessante, secondo me, è quello della democrazia. Nel senso che la democrazia sta vivendo una fase che è un po' paradossale. Non è mai stata così diffusa in tutto il mondo e anche così ambita da chi non ce l'ha, come ad esempio in Cina, e insomma in Cina, Hong Kong o questi paesi con una forma di governance sicuramente più autoritaria, al tempo stesso dove la democrazia c'è sta vivendo una crisi di legittimazione enorme, tant'è che in tanti si stanno accorgendo che la democrazia effettivamente non sta più funzionando e non risolve un granché bene i problemi, ad esempio la crisi ambientale in cui siamo immersi e tanti altri problemi che riguardano tutti. Vi riporto due articoli che sono proprio di ieri, uno di Internazionale e uno di Altra Economia, sulla crisi delle democrazie liberali. Sono riflessioni interessanti. Mi sembra sempre che manchi sempre qualcosa un po' a queste riflessioni, nel senso che spesso si tende a individuare le cause di questa crisi della democrazia all'interno di fatti circostanziali, che possono essere una classe dirigente non adatta o corrotta o le persone stupide, il popolo stupido che segue appunto partiti populisti e cose di questo genere, quando in realtà non si mette mai sul banco degli imputati proprio questo modello democratico che in realtà sta mostrando tutti i suoi limiti e fra l'altro a livello accademico esistono già un sacco di ricerche, ci sono 50 anni di ricerche accademiche e anche di esperimenti pratici di altri modelli che potrebbero funzionare molto meglio, ad esempio la democrazia deliberativa o ad esempio la sociocrazia 3.0, ce ne sono anche altri, ma solo per fare degli esempi. Questo per dire che ci sono argomenti su cui in realtà c'è tanto di più di quanto sembri in apparenza, e uno di questi è sicuramente la democrazia. Passiamo oltre e torniamo a parlare di plastica, perché è uscito il rapporto Plastic Waste Poisons Indonesia's Food Chain, ovvero come i rifiuti plastici avvelenino la catena alimentare in Indonesia. Sono state trovate sostanze chimiche altamente tossiche all'interno, ad esempio, delle uova delle galline ruspanti che abitano in paesi rurali dell'Indonesia, dove vicino ci sono dei depositi di plastica. Uno potrebbe dire, vabbè, così imparano gli indonesiani a consumare tutta questa plastica e a buttarla via. In realtà la situazione è un po' diversa perché la plastica che sta contaminando la catena alimentare in Indonesia è la nostra plastica. Come mai? Come? Perché semplicemente da quando all'inizio del 2018 la Cina ha smesso di importare tutta quella plastica differenziata un po' così e così come facciamo spesso, quindi tutta quella plastica differenziata ma che non aveva nessun valore commerciale, che è circa la metà di tutta la plastica che differenziamo, Da quando la Cina ha smesso appunto di importarla, abbiamo iniziato a mandarla un po' in giro, spesso in altri paesi del sud-est asiatico, immaginando che questi l'avrebbero fatta magicamente scomparire. Ecco, non è così, e la plastica non scompare magicamente, poi o noi o qualcun altro ce la ritroviamo nel piatto e finiamo per mangiarla. Quindi dovremmo imparare sicuramente a consumarne e produrne molto meno. Tra l'altro, se il tema vi interessa, vi annuncio che venerdì sarà una puntata speciale di Io non mi rassegno dedicata completamente al tema della plastica, delle bioplastiche, del plastic free, per chiarire un po' la situazione. In conclusione, oggi siamo andati molto lunghi, abbiamo già sforato i 10 minuti, ma vi segnalo un articolo di valori che è anche un consiglio di lettura. L'articolo parla del Sardex ed è una recensione dell'ultimo libro di Daniel Tarozzi, mio collega, nonché amico. Quello che mi manda i vocali alle 7 di mattina, esattamente, ma che quando si mette a scrivere, prende la penna in mano, o meglio un computer più probabilmente, scrive delle cose molto interessanti e ha pubblicato questo libro che si chiama Una moneta chiamata fiducia, che è la storia del Sardex, questa moneta complementare nata in Sardegna, costruita sul modello del VIR svizzero, che consente alle aziende di scambiare fra di loro beni e servizi e che coinvolge ormai 4.000 imprese solo in Sardegna, 10.000 in tutta Italia, con mezzo miliardo di crediti transati. Il libro si chiama Una moneta chiamata fiducia, lo trovate in tutte le migliori librerie, non lo so, in genere si dice così, quindi lo dico anch'io, ed è questa, la storia di questa esperienza, ma in realtà va anche molto oltre. E a proposito di fiducia, di non rassegnarsi, vi comunico appunto che il nostro tempo è scaduto per oggi, siamo arrivati alla fine dei nostri minuti, anzi li abbiamo anche un po' sforati. Quindi vi ricordo che trovate tutti gli articoli che ho citato e anche molti altri nei commenti, nella descrizione, scusate. E non mi resta che darvi appuntamento a domani con una nuova puntata di Io non mi rassegno, sempre alle 10, sempre per 10 minuti, e di ricordarvi che anche oggi chi si rassegna è perduto. Ciao!